Ave Maria, cari amici, bentrovati tutti voi qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Siamo nell'anno nuovo, cari amici, tutti abbiamo festeggiato l'arrivo di questo nuovo anno, che però è un nuovo anno, dobbiamo dirlo, no? Civilistico, nel senso che il calendario civile, ci parla di un anno nuovo, ed è una convenzione, ben venga. Che però insomma segue un po' dei ritmi diversi, un calendario diverso rispetto all'anno liturgico, per esempio. Ad ogni buon conto, come iniziare questo anno nuovo, questo 2024, che il Signore ci dà la grazia di vivere? Ebbene, io direi che soprattutto nell'ambito un po' di questa trasmissione dedicata non solo ai missionari dell'Immacolata Mediatrice, non solo ai consacrati, ma non solo a tutti i devoti dell'Immacolata, a tutti quelli che seguono la spiritualità, insomma, ecco, Mariano Francescana, ma è una trasmissione che deve raggiungere un po' questa prerogativa, no? Di voler raggiungere il cristiano tout court, dico addirittura non solo cattolico, ma il cristiano tout court. Ebbene, bisogna ricordare un fatto fondamentale, che noi siamo battezzati. Ecco, partirei da questo dato iniziale: siamo battezzati, siamo nel mondo da battezzati, siamo coloro che hanno ricevuto più grazie di tutti, perché il Signore ci ha creati, fatti cristiani, conservati fino a questo punto e ci ha dato innanzitutto una vita da cristiano, una vita da battezzato. Siamo persone, cioè che siamo redente e viviamo una vita di grazia, cioè siamo nell'amicizia di Dio. Quando siamo stati battezzati, abbiamo ricevuto tanti doni, abbiamo sentito il più importante dei quali qual è? Innanzitutto siamo stati liberati da questo male antico che è il peccato originale. Questa è una cosa fondamentale. Tutti coloro che sono battezzati sacramentalmente o anche in altre forme sono liberati delle conseguenze del peccato originale. Dico subito quindi che se non fossimo battezzati, noi porteremmo ancora le vestigia, i residui di questo peccato dei nostri progenitori, cosa che ci impedirebbe la salvezza. Quindi quando le persone guardano il sacramento del battesimo con un occhio più umano, più materiale che spirituale, commettono un grave errore. Il battesimo è il sacramento più importante di tutti, perché apre la strada verso il cielo, potenziale salvezza, apre la strada a tutti gli altri sacramenti. Questo significa che tutte le altre grazie che abbiamo ricevuto, i vari sacramenti, il fatto di di essere stati devoti della Madonna, no? Tanti santi hanno detto proprio che la loro più grande gioia, anche prima di terminare la vita, è stata quella di essere devoti della Madonna, consacrati al suo cuore immacolato. Ebbene, tutte queste grazie, cari amici, hanno una finalità importantissima: la nostra salvezza, ma anche la salvezza di coloro che noi chiamiamo i nostri fratelli, il prossimo. Noi quando siamo battezzati riceviamo tutti i doni dello Spirito Santo, i sette doni dello Spirito Santo, e partiamo quindi con un bagaglio, come un bambino con il suo cestino, un bagaglio nel quale troviamo delle virtù, le virtù della fede, della speranza e della carità, scusatemi, ma anche le altre virtù, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Lo Spirito Santo ci adorna di tutti questi doni e grazie e virtù. Per cui, è incredibile dirlo, Noi nasciamo con una fede, noi nasciamo con una missione, che è quella di glorificare Dio sulla terra, quindi cercandolo, trovandolo, servendolo, amandolo, glorificandolo, per poi goderlo nell'altra vita. Ma abbiamo anche un altro compito, quello di fare di tutto perché i nostri fratelli, il nostro prossimo, riceva altrettanto. Questa è una di quelle cose che, cioè in pratica noi dobbiamo renderci conto che i cristiani, i battezzati, sono anche missionari, cioè hanno il compito, come il nostro Signore ha dato il compito agli apostoli quando è stato portato in cielo, ha affidato agli apostoli il compito di comunicare la lieta novella del Vangelo, battezzare tutti gli uomini. Per esempio, se leggiamo qui alla fine del Vangelo di San Marco, cari amici, troviamo queste parole, no? Gesù disse loro, e si rivolgeva naturalmente agli apostoli, ai discepoli, poco prima di essere assunto in cielo, disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Forse noi, questo bisogna dirlo, no? Dobbiamo comprendere bene il significato di queste parole. Signore, è come se ci dicesse: voi avete avuto questa grande grazia del battesimo, della salvezza, della redenzione. È un compito che io vi affido, quello di predicare il Vangelo ad ogni creatura, pensate, non dice soltanto agli esseri umani, e di battezzare tutti gli uomini, di battezzare tutte le creature umane, naturalmente. Chi sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Allora, non è un'investitura da poco questa, ed è un'investitura che noi abbiamo ricevuto con il battesimo. Nel momento in cui ci diciamo cristiani battezzati, per noi valgono queste parole, questi comandi di nostro Signore. Non a caso, voglio riportare anche qualche altro Vangelo. Per esempio, qui leggo nel Vangelo di San Matteo, no? Gli 11 discepoli andarono in Galilea e Gesù, avvicinandosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Bellissima, no? Questa conclusione del Vangelo di San Matteo. Ribadisce esattamente la stessa cosa. Il Signore ci nomina missionari, apostoli, evangelizzatori. È qualcosa che accompagna quindi la nostra vita fin dall'inizio. E qui volevo arrivare un po' al punto della questione. Il Signore ci dà questo compito di essere missionari, non solo dell'Immacolata Mediatrice, ma proprio missionari cristiani, cattolici, coloro che annunciano il Vangelo e battezzano tutto il mondo. Siamo però nel 2024, sono passati da queste parole di nostro Signore 2020, più di 2000 anni, no? Più di 2000 anni. Allora, che cosa significa questo? Che dobbiamo declinare, che dobbiamo adattare, se volete, questa missione al tempo che stiamo vivendo. Quindi l'augurio è buon anno missionario. Perché missionario? Perché siamo cristiani. Il e abbiamo ricevuto questo comando da nostro Signore. Ma come svolgere questa funzione? Come ubbidire a Gesù in questi tempi? L'articolo sesto è di uno statuto di un cammino mariano serafico, dice esplicitamente che una grande agevolazione, una grande possibilità per noi è quella di avere una spiritualità mariana, che significa essere mariani, ma anche essere missionari. Ricordiamo per esempio che la Madonna è stata la prima missionaria, cioè è lei che ha obbedito per prima a Gesù, no? È lei che ha, nella maniera più perfetta, incarnato questo desiderio di nostro Signore, e cioè che l'annuncio del Vangelo fosse propagato. Ci ricordiamo infatti che Gesù non ancora era nato e già la Madonna si trovava da Santa Elisabetta. Oh, perché portava Gesù, che lei ancora aveva nel grembo, a tutto il mondo. E quindi la prima missionaria è proprio la Madonna. Allora noi abbiamo questa possibilità di guardare Maria e guardare alla sua missionarietà. Oggi, vedete, non è questione di spostare i corpi, no? Facciamo conto. Ai tempi di San Paolo, no? Sappiamo questo apostolo che col comando di nostro Signore è stato l'apostolo delle genti, si dice, no? Cioè non della casa di Israele. Gesù stesso ha detto di se stesso: sono stato mandato alle pecore smarrite della casa di Israele, no? San Paolo invece si è immediatamente dedicato ai gentili, cioè a quelli che erano ritenuti allora dei pagani, che erano ritenuti addirittura indegni, no, di ricevere la fede, di ricevere di essere battezzati. Beh, San Paolo si è dedicato proprio alle genti. E perché è venuto anche a Roma? Proprio perché è stato il missionario dei popoli che non erano il popolo eletto. Ecco. Naturalmente, che cosa succede? Che possiamo intravedere nell'opera di San Paolo degli elementi importanti per far capire come si annuncia il Vangelo a gente che non crede in Dio, perché di questo si tratta, no? O che crede in un falso Dio. Insomma, mentre tutta la predicazione di nostro Signore, tutto il suo percorso in lungo e in largo, la Palestina, avveniva praticamente nell'ambito degli israeliti che a Dio credevano, avevano il Dio dell'Antico Testamento, anche se il Signore poi si è spostato anche nelle zone limitrofe, andando per esempio nella zona dei Cananei, dei Gerasini, c'è vari episodi evangelici, no? La donna cananea, quando lui è andato nella terra dei Gerasini, nella Decapoli, cioè in parti che non appartevano strettamente alla Palestina, cioè alla Giudea o alla Galilea, cioè alle regioni, insomma, dove c'era il popolo degli Israeliti. Però Gesù si è mosso in quest'ambito, se volete, ristretto. San Paolo invece ha iniziato a fare viaggi, più di uno, e per esempio volevo con voi considerare quello che è successo a San Paolo, apostolo delle genti, leone di Dio, quando si è trovato ad andare in Grecia. È molto importante questo, perché ci fa capire qualcosa che ci è molto utile per noi apostoli del terzo millennio. Noi siamo, direi, come San Paolo, apostoli incaricati di annunciare il Vangelo e di battezzare le genti per coloro che hanno questo potere, cioè sacerdoti, vescovi, eccetera. Noi siamo investiti della stessa missione di San Paolo. Ma qualcuno potrebbe dire, ma ce ne accorgiamo e non ce ne accorgiamo. Anzi, addirittura, poi ne parliamo, sembrerebbe che stiamo disattendendo questa missione di battezzare e di portare l'annuncio del Vangelo fino ai confini della terra. Ci sono infatti delle situazioni nuovissime rispetto ai tempi di Nostro Signore e di San Paolo. Però San Paolo è andato in mezzo a un popolo, che era quello dei Greci, che assomigliava e assomiglia a noi di questi tempi, dei tempi moderni. Sappiamo bene, infatti, che i Greci avevano un loro, diciamo, un loro concetto di religione, avevano un pantheon di dei, e in questo pantheon di dei però troviamo dei dei che sono quasi simili agli uomini, no? Se scorriamo le pagine anche di tutte le opere scritte, non so, dai poeti greci ma anche dai filosofi dell'antica Grecia, beh, insomma, fin da 600 anni prima di Cristo, i greci avevano una loro idea di divinità. Erano un po' divinità antropomorfe, però. E noi vedevamo Zeus che aveva delle caratteristiche particolari, intratteneva addirittura il capo di tutti gli dèi, quindi Zeus, che però intratteneva relazioni addirittura carnali, diciamo, con varie donne, aveva concepito vari figli, e uno poi dopo era il re del mare, era Poseidon, un altro era, insomma, c'era praticamente una fede in falsi dèi. Ma la caratteristica principale del popolo greco qual era? Ripeto, fino a centinaia di anni prima dell'arrivo di Gesù, quello di avere una filosofia molto evoluta, una razionalità che potremmo dire, addirittura, non vorrei esagerare, ma superiore a quella dei nostri giorni. Se uno ricorda. Tutti noi abbiamo studiato nelle scuole, no? Abbiamo fatto le scuole medie e fin dalle scuole medie, per esempio, ci viene insegnata la geometria. Ecco, la geometria, cari amici, l'hanno inventata i greci, l'hanno scoperta, se volete, i greci. La geometria che noi studiamo nelle scuole è né più né meno che quella che ha scritto Euclide 600 anni prima di Gesù. I triangoli, i quadrati, le figure geometriche, le dimostrazioni, oppure il teorema di Pitagora, no? Pitagora sempre no? Ha scritto le pagine più importanti della geometria. E c'era quindi non solo una grande razionalità, ma la razionalità era stata in qualche modo regolamentata, c'era una maniera di dimostrare le cose, c'era addirittura una maniera di pensare. Risale ai tempi dei greci, cari amici, quella regola che noi chiamiamo modus ponens, che dice che se una cosa implica un'altra cosa e la prima cosa è vera, allora è vera anche la conseguenza. Cioè, data una certa premessa, se l'implicazione è vera rispetto a una conseguente, se è vera l'antecedente, sarà vero il conseguente. Questo modo di ragionare è quello dei nostri giorni, è quello diciamo così, della razionalità pura, il modo con cui è giusto ragionare. Questo, cari amici, è stato fatto dai greci, quindi da centinaia di anni, da migliaia di anni rispetto ai nostri giorni. San Paolo si trova lì. Si trova in mezzo a questo popolo, molto razionale, però che credeva in falsi dei, che aveva una religiosità, possiamo dire così, una religiosità sbagliata. San Paolo si trova lì e leggiamo che negli Atti degli Apostoli lui a un certo punto si trova davanti alla città di Atene, entra in questa città, lo leggiamo proprio negli Atti degli Apostoli al capitolo 17, e San Paolo vede la statua dei vari dei, e quindi di Zeus, di Poseidon, del re del mare, la dea della sapienza, la dea, i romani lo chiamavano Vulcano, no? Cioè il dio degli inferi, eccetera, eccetera. A un certo punto trova una statua con l'iscrizione al dio ignoto. Allora San Paolo ne approfitta, si mette a parlare nella piazza principale di Atene e dice: guardate, io ho visto che voi avete fatto una statua al dio ignoto. Ebbene, io questo Dio ignoto ve lo annunzio, dice San Paolo. E come lo annunziò? Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio. Ecco, vediamo San Paolo che annunzia, cerca di penetrare non solo nella psicologia dei suoi ascoltatori, ma proprio cerca di aggrapparsi ai rudimenti di fede che avevano questi uomini così razionali, così filosofi, così conseguenziali, per annunciare un Dio che è un Dio non solo onnipotente, no? Ma che ha creato tutto per amore, che ha creato gli uomini di tutte le zone del mondo, e infatti qui dice: in lui infatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Guardate che sono delle cognizioni che veramente danno a questo Dio ignoto una superiorità, no? Rispetto a Zeus, rispetto a questo Valhalla, no? Come lo chiamano invece altri popoli di dei che erano antropomorfi. Questo Dio invece è al di sopra di tutti questi dei teorici che non esistono, così simili agli uomini. È un Dio che ha creato tutto per amore, in lui addirittura noi, dice San Paolo, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. E poi alla fine dice una notizia che sconvolge i greci, che sconvolge gli ateniesi. Che cosa dice? Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, dice San Paolo, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col resuscitarlo dai morti. Ah, immaginiamoci questa scena, no? Prima di tutto, gli ateniesi apprendono che loro erano stati degli ignoranti fino a quel momento, che c'è un Dio vero, unico, che ordina però a tutti gli uomini di ravvedersi e quindi di seguire delle regole, dei comandamenti, e poi parla di un giudizio. Immaginate, cioè parte con il primo dei novissimi, San Paolo. Cioè dice: guardate che ci sarà un giudizio. Questo per i greci era una novità assoluta, ma quanto mai Zeus, oppure Venere, oppure altri dei, si sono sognati di giudicare il genere umano e di determinarne il destino. Mai avevano udito una cosa del genere. E allora, quando sentono queste parole, e negli Atti degli Apostoli troviamo anche dette in un altro modo da San Pietro, a chi? A quelli che hanno ucciso Gesù. Guardate che Gesù è stato costituito giudice di tutta la terra, Quindi l'uomo che voi avete ucciso per ignoranza, dice San Pietro, a lui è stato dato ogni potere in cielo e in terra, lui tornerà come giudice e giudicherà ciascuno di noi. Questa stessa notizia forse era sopportabile per il popolo eletto, ma certo per gli ateniesi fu un terremoto. Adesso, prima di andare a vedere come San Paolo, no, ha fatto l'annunciatore del Vangelo in questa popolazione, io pregherei la regia di mettere un piccolo stacco musicale. Riprendiamo un po' fiato, voi potete anche scrivere le vostre osservazioni, le vostre domande su WhatsApp e poi magari le leggeremo insieme. Ci separiamo soltanto per qualche minuto di un buon intermezzo musicale. A risentirci, Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora stavamo parlando di questo compito che investe noi tutti, cristiani e battezzati cattolici, soprattutto, di essere annunziatori del Vangelo a tutte le creature. Questo ce l'ha ordinato nostro Signore in persona. Ma così come cambia il mondo, in qualche modo cambia anche la missionarietà, cambia anche, se volete, il modo iniziale di annunciare il Vangelo, la buona novella, e cioè che Dio ha salvato il genere umano. Noi eravamo destinati a non vedere mai Dio, ma grazie al Redentore, grazie a un uomo, Dio, con il suo sacrificio, con la sua immolazione, c'è stata la redenzione di tutti gli uomini, di tutti i tempi, e di tutti gli uomini. L'annuncio del Vangelo quindi è una buona notizia che però deve essere in qualche modo adattata a coloro che ascoltano. Deve trovare in altri termini una specie di sintonia, di mettersi in sintonia con il modo di pensare che hanno coloro che ascoltano l'annuncio del Vangelo. Qui vediamo San Paolo che si è dovuto si era inventato, naturalmente ispirato dallo Spirito Santo, di affrontare i greci, in questo caso gli ateniesi, partendo proprio dal loro Dio ignoto, no? Vi ricordate, ne abbiamo detto. A questo punto San Paolo dice: guardate, sono finiti i tempi dell'ignoranza, ora Dio, l'unico vero Dio, loro avevano tutto, ricordate, no? Atene era sormontata da questi grandi templi che facevano parte, possiamo chiamarla quasi, di una famiglia di dei, e ogni Dio aveva il suo tempio, aveva la sua statua, aveva eccetera, eccetera. Innanzitutto San Paolo sgombra un po' il campo da tutta questa moltitudine di dei e dice che esiste un solo vero Dio che ordina a tutti gli uomini, di tutti gli uomini, di ravvedersi, quindi di seguire dei comandamenti, di astenersi dal peccato. Ebbene, dice pure San Paolo che ha stabilito un giorno nel quale Dio dovrà giudicare la terra con giustizia. Queste sono proprio parole di San Paolo, per mezzo di un uomo che gli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Guardate, San Paolo ha detto prova sicura, perché sapeva che i greci, gli ateniesi, erano gente che volevano le prove, come oggi, no? Quante volte sentiamo, no? Qualcuno che ci dice: ma tu credi in Dio, ma dammi la prova che Dio esiste. Cioè, no? Sono passati millenni, ma le domande sono sempre quelle, le risposte sono sempre quelle. Tutti ci chiedono, magari quelli che non credono, quando vedono la nostra fede, dice: ma tu dimostrami che Dio esiste. San Paolo qua ha messo le mani avanti, ha detto: vi do una prova sicura che esiste questo giudice, questo che si è fatto uomo, e la prova è che lo ha risuscitato dai morti. Allora guardate che cosa succede. Lo leggo testualmente, no? Atti, capitolo 17, alla fine dice: quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Guardate, questa è una cosa proprio da ammirare, no? Quando San Paolo parlò di risurrezione dai morti, scandalo, scandalo, no? Sembrava aver fatto breccia nel cuore di questi uomini quando afferma che Gesù è il Cristo, e questo è provato dal fatto che Dio lo ha risuscitato dai morti. Tragedia, castello di carte che crolla, tutti quanti, chi lo derideva addirittura. Ma perché lo deridevano? Perché i greci erano molto razionali. Vi ripeto, la nostra geometria, quella moderna, quella che si insegna nelle scuole, l'ha scritta Euclide centinaia di anni prima di Cristo. Un popolo di estrema razionalità, anzi, che ha fatto della ragione addirittura una dea, no? C'era la dea della ragione. Allora, sapevano benissimo che nella natura non si è mai osservato la resurrezione di un morto. Bene? Cioè, in Grecia, di gente risuscitata, di risorti, non si erano mai visti, non erano come quelli di Gerusalemme o eccetera, no? Che hanno visto risorgere dei morti. Allora, che cosa ha implicitamente ha determinato questa sfiducia nelle parole di San Paolo? Loro erano dei filosofi della natura. La natura gli insegnava con dei fatti a cui loro davano il massimo credito, i fatti visibili, il responso dei sensi, non si era mai visto la resurrezione dei morti. E poi anche loro che comprendevano bene che la differenza tra un vivo e un morto è enorme, cioè un uomo vivo ha in sé qualcosa, che è la vita, non omologabile a quello degli oggetti, cioè riconoscevano che nella vita c'è qualcosa di miracoloso. E proprio per questo dicevano, parli di resurrezione dei morti, questo è un errore che inficia tutto il tuo discorso. Ah, poi i greci su questo non ammettevano scampo, no? È come se noi diciamo, io ti faccio tutto un bel discorso, pieno di grandi verità, ti preparo una bella torta piena di zucchero, di palline, eccetera, eccetera, però attenzione, una di queste palline è di veleno, cioè una di queste mie affermazioni è falsa. Bene, crolla tutto il castello che io voglio costruire razionalmente. Guardate, i greci su questo erano ammirabili. Se tu diffondi una dottrina, se tu diffondi quello che loro chiamavano già teorie, tutte fatte a mestiere, tutta fatta di ragionamenti perfetti, però ci metti dentro un'affermazione falsa, crolla tutto. Cioè la tua teoria, noi non la accettiamo. San Paolo è stato vittima di questa grande razionalità del popolo ateniese, del popolo greco. Alcuni lo deridevano quando hanno sentito parlare di risurrezione dai morti, altri dissero, volendo un po' salvare tutto il resto di quello che aveva detto San Paolo, che li attraeva, che li avvinceva, perché poi la buona notizia del Vangelo, cari amici, è gioia per le nostre anime, è gioia per i nostri cuori. Allora, in un estremo tentativo di evitare la catastrofe, hanno detto: su questo ti sentiremo un'altra volta. Risultato di questa catechesi, di questo annunzio, di questa, se volete, no, di questo approccio apostolico, è che San Paolo uscì da quella riunione che sembrava che aveva guadagnato tanti credenti, e invece rimasero a credere soltanto pochi. E tra questi pochi sentiamo un certo Dionigi, membro dell'Areopago. L'Areopago era appunto diciamo, questa associazione, questo insieme di uomini saggi che governavano la città di Atene e quindi governavano anche un po' tutta la Grecia che faceva parte della giurisdizione di Atene, insomma, non Sparta, ma per esempio Atene. Quindi alcuni membri di questo Areopago, fra cui Dionigi, divennero credenti, e una donna di nome Damaris. Che doveva fare San Paolo? Dovevo dire: ho sbagliato? No, San Paolo non aveva assolutamente sbagliato. Aveva raggiunto il suo scopo. Per quanto potevano, gli ateniesi, così razionali, avevano dovuto, diciamo, prestare le loro orecchie, anche se poi hanno chiuso il loro cuore, a questo annunzio, che ha raggiunto lo scopo soltanto in poche persone. Cari amici miei, torniamo ai nostri tempi, perché io ho fatto tutto, se volete, questo, diciamo, questo antefatto, no? Perché oggi noi qui, cristiani, cattolici, battezzati, quindi siamo apostoli anche noi, abbiamo il compito di annunciare il Vangelo, anzi addirittura di rievangelizzare l'Europa, un compito che è molto simile a quello che aveva davanti a sé San Paolo. Allora, capita spesso, e alla Chiesa è venuto questo dubbio, anche più di un dubbio, tant'è vero che c'è stato un concilio ecumenico, che è poi il Vaticano II, dedicato a questo problema, come la Chiesa deve annunciare Cristo nell'epoca moderna. È un po' lo stesso problema di San Paolo, no? Cioè, io a questi qua. Come gliel'annuncio il Vangelo? Uno, non ci posso levare niente all'annuncio del Vangelo. Devo parlare di un unico Dio, di un Dio che ci ha dato dei comandamenti, quindi che è Lui che decide le regole morali, non noi. E siamo in pieno relativismo morale, no? E invece no, qui l'annuncio corretto, anche quello di San Paolo, è quello che finito i tempi dell'ignoranza, e Dio ordina a tutti gli uomini di ravvedersi. Cioè, le regole morali le detta Dio, l'etica è l'etica cristiana, è l'etica dell'unico vero Dio. Ma poi, i nuovissimi, no? Il giudizio di Dio che ci sarà, il fatto che se non siamo battezzati siamo tutti destinati alla perdizione, i non battezzati. Queste cose qua non si possono tacere. Soprattutto non si deve tacere che un uomo, Dio, si è sacrificato per la nostra salvezza. Ma come gliele dico queste cose a chi oggi parla di relatività di Einstein, parla di meccanica quantistica, tutto quanto è razionale e le cose sembrano funzionare perché la tecnologia funziona, e i nostri telefonini, i nostri computer, se nell'epoca dei computer, come faccio a dire che c'è un Dio al quale noi dovremo assoggettare la nostra volontà che ci giudicherà? Questi, guardate, sono i problemi nostri, i problemi dei missionari dell'Immacolata Mediatrice come quelli dei battezzati tout court. Ebbene, cari amici, nel Concilio Ecumenico Vaticano II, che è stato malamente interpretato, quindi c'è stata un'esegesi che ha fatto di questo concilio, secondo me, se non soffriva già di difetti, comunque ne ha snaturato poi l'applicazione. Ad ogni buon conto, la Chiesa si diceva, ma come dobbiamo adeguare? Come la Chiesa deve parlare al cuore dell'uomo moderno? Cioè, ci stanno proprio delle costituzioni, no? Di questo concilio, nel quale si affronta questo discorso. Per esempio, il Sacrosantum Concilium, che è stata una riforma liturgica, ma poi tutte le altre costituzioni, Lumen Gentium, eccetera, eccetera. Cioè, la Chiesa voleva in qualche modo adeguare anche il proprio linguaggio, adeguare la propria azione alle mutate condizioni della società, che poi questo è diventato anarchia, perché nella riforma liturgica ci hanno messo poi dentro la musica rock, eccetera, eccetera. Ecco, che poi ci sono state queste deviazioni, ma le intenzioni erano buone, cioè la Chiesa ha visto che perdeva terreno, no? Che i fedeli erano sempre di meno, che si perdeva la fede nel vero Dio, e ha cercato di correre ai ripari, che poi sono stati peggiori del male, perché cioè, l'emorragia di fedeli ha fatto sì che mentre avevamo una società all'inizio del 1900, quando la Madonna è apparsa a Fatima, una società che all'80-90% era una società di credenti, siamo arrivati alla fine del Novecento e all'inizio degli anni del nuovo millennio con uno sparuto 10% di cattolici, quindi di credenti nel vero Dio. Ci sono state poi, sappiamo, no? Negli anni precedenti la Chiesa aveva subito eresie, aveva subito quindi scismi, insomma c'è stato quello che c'è stato. Però Indubbiamente l'emorragia di credenti è aumentata soprattutto dopo la morte di Padre Pio, cioè dopo il 1968 o anche durante quegli anni 60. Crisi dei costumi, crisi della morale, ribellione e poi negli anni successivi l'arrivo del modernismo, del relativismo, di cui ancora soffriamo. Il corpo della Chiesa ancora soffre di tutte queste cose, soprattutto del relativismo, al punto tale che la Chiesa stessa sembra avere dei cedimenti, no? Ci sembra che una Chiesa che si voglia, visto che non riesce a parlare al cuore dell'uomo, si sta quasi omologando al pensiero mondano, al punto che i dogmi non sarebbero più unici, ma si dovrebbero adattare, insomma, a tutti i problemi di cui soffre adesso la Chiesa cattolica. Qual è la luce? Qual è la strada da seguire? Ce la insegna la Madonna, come al solito. Ecco perché l'importanza di questa missionarietà e marianità, queste due cose, marianità e missionarietà, che si compenetrano e fanno un tutt'uno. È lei che ci insegna a fare gli apostoli. È lei la prima apostola di Gesù che ci insegna come essere apostoli del Vangelo in questi tempi. In qualche modo la Madonna fa l'errore di San Paolo, no? Che lo ha portato poi a raccogliere poco, no? Di tutto quel discorso all'Areopago, che cosa è rimasto? Due o tre che hanno aderito al suo appello. La Madonna invece ci insegna lei, ma non con i discorsi, con le sue azioni. La Madonna che cosa ha fatto? Guardiamo bene le cose che lei ha fatto. Innanzitutto è andata da Santa Elisabetta a portare Gesù. Come dobbiamo fare noi altrettanto? La Madonna era il tabernacolo vivente di nostro Signore. Noi abbiamo ancora nostro Signore tra di noi, dove? Nell'Eucarestia. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo fare quando annunciamo il Vangelo di Cristo, dopo il battesimo, che è inevitabile, senza quello non serve a niente tutto il resto. Dopo il battesimo dobbiamo dire alle persone: guardate, questo è un sacramento. In questo pezzo di pane c'è corpo, sangue, anima e divinità piena di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, come la Madonna è stato tabernacolo vivente di Gesù, concepito nel suo grembo, noi, dopo il battesimo, logicamente dobbiamo annunziare l'Eucarestia, il sacramento dell'Eucarestia, quindi una fede eucaristica. Poi la Madonna che cosa ha fatto? Ricordiamoci le nozze di Cana. È stata la mediatrice, cioè grazie a lei la famiglia che si doveva formare a Cana si è formata, si è salvata, ha trovato quello che mancava, il vino. La stessa cosa accade nei nostri tempi, cari amici. La Madonna è la mediatrice universale, è la madre della Chiesa, ma è la madre spirituale del genere umano. Questo significa semplicemente che attraverso lei, e questa è la spiritualità mariano-cristiana, attraverso lei arriviamo a Dio nella maniera più facile, più semplice, più completa. E quindi la mediazione universale. Poi la Madonna, oltre ad essere la mediatrice, è stata la corredentrice, cioè si è immolata anch'essa per la redenzione del genere umano. Questo è il modo che dobbiamo seguire noi per annunziare il Vangelo nei nostri tempi. Non tanto è importante fare leva su quelle realtà che noi vediamo nel cosmo, nell'ordine delle cose, nei problemi che possiamo dedurre, no? Chi è che ha creato l'universo? È vero o non è vero che c'è stato un Big Bang? Ecco, se andiamo su questo terreno, io direi siamo sconfitti, un po' come San Paolo. L'annuncio del Vangelo e quindi di cercare di salvare le anime, che questo è quello che la Madonna vuole e fa, avviene imitando lei e non San Paolo. Allora, l'augurio a noi tutti, cari amici, qual è per quest'anno nuovo? Di vivere un anno con una fede rinnovata, con una carica apostolica, missionaria, ma questa carica è quella che noi apprendiamo alla scuola di Maria Santissima, corredentrice del genere umano. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, cari amici, e vi rimando ai nostri successivi appuntamenti. Ave Maria.